Quarta meditazione di questo nostro breve percorso, ma vi vedo molto illuminati e radiosi. Alcuni di voi ieri sera sono andati alla festa degli Alpini, bravi, vi vedo ancora più illuminati e radiosi. Prendiamo un episodio stranissimo di una coppia non molto conosciuta, Toby e Anna. Tutti conoscono o conoscono di più Tobia e Sara. Tobia è figlio di Toby. Invece io, per affrontare il tema un po' particolare di questa mattinata, ho scelto loro. Avrei potuto anche scegliere Giobbe e la moglie, che non ha nome. Però ho voluto scegliere Toby e Anna perché rappresentano molto bene, in un episodio particolarissimo, il momento di profonda crisi della coppia. E in particolare quando non se ne può più e si pum, esplode. E viene fuori tutta la rabbia. Quindi un tema molto delicato, abbiamo affrontato bene la cosa, chiedendo allo Spirito di aiutarci. Ora, vi dicevo il primo giorno che la mia finalità è che usciamo di qui tutti più felici, io per primo. Se Dio ha inventato l'amore, Gesù stesso fa esperienza dell'amore del Padre e ce lo ha donato per un amore più grande che di una gioia piena, questo è l'obiettivo della nostra vita, eh? Nel nostro percorso di coppia, nel nostro percorso di relazioni con i figli, con i genitori, con i suoceri, abbiamo visto ieri, dobbiamo mettere a fuoco alcune cose che abbiamo già visto, spero con reciproco beneficio. Mettere a fuoco le cose, chiamare per nome e cognome, è il primo passo per stare meglio. Non siamo qui a risolvere i problemi, certi problemi non si risolvono e non vanno risolti. Siamo qui a guardare un orizzonte, per dire questo percorso ha una direzione. C'è un momento nella coppia in cui inevitabilmente ci si stanca, in cui si rallenta, in cui uno si ferma e la trova avanti, in cui si prendono direzioni diverse. Ecco allora che è interessante trovare come questa dinamica esista anche in una coppia di virtuosi, in particolare Toby, anzi talmente virtuoso da essere quasi insopportabile, che devono affrontare questo momento. Leggiamo. In quel tempo mia moglie Anna lavorava nelle sue stanze a pagamento, tessendo la lana che rimandava poi ai padroni e ricevendone la paga. Ora, nel settimo giorno del mese di Distro, quando essa tagliò il pezzo che aveva tessuto e lo mandò al padrone, essi, oltre la mercede completa, le fecero dono di un capretto per il desinare. Questo è l'inizio, ma devo dirvi, se non la sapete, la storia. Toby vive a Ninive, è un libro didattico, non è una storia reale, come Giobbe, come Giona. Toby vive a Ninive, quindi una città pagana, da straniero, è un osservante della legge, un pio israelita, ma vive in un tempo di persecuzioni. Più volte gli ebrei hanno avuto persecuzioni anche nell'Antico Testamento. L'autore lo descrive come un giusto ad oltranza, è quasi noioso, che pratica l'elemosina e soprattutto fa una cosa curiosissima: seppellisce di nascosto i suoi correligionari che vengono uccisi e lasciati in strada a monito per gli altri. Quindi a rischio della vita lui di notte va e li seppellisce. Scoperto, viene condannato e spogliato di tutti i suoi beni. Nonostante questo, lui continua la sua attività, cioè insiste nel seppellire i morti. Ma in maniera rocambolesca, cioè mentre sta facendo la pellica, gli passa un uccello che fa i suoi bisogni, che gli va negli occhi, a causa di una malattia mal curata, rimane cieco. Quindi dice: ma porca pupazza! Io che sono giusto, integerrimo, sono perseguitato, mi sono pure fatto la galera perché seppellivo i morti, bla bla bla, e Dio mi ricompensa in questo modo qua. Rimane cieco e finisce in miseria, desiderando la morte. Il racconto è rivolto a quanti, vivendo lontani da Israele, sono tentati di abbandonare il Dio dei loro padri. È un momento quello che stiamo vivendo storicamente in Italia, che non è un momento di persecuzione, non ce lo raccontiamo, ma di scoraggiamento sì. Molti, soprattutto quelli che non sono proprio dentro la vita della comunità, vedendo tutti i vari scandali della lobby gay, dei preti, e arriva il pedofilo e quell'altro prete lì che ha speso i soldi dell'8 per mille per andare a fare le sue avventure erotiche, cioè cose da film di serie B degli anni 70, no? Dal Varo Vitali, siamo in quella situazione lì, ecco. Molti gettano la spugna, molti dicono non è possibile, poi magari ti fanno il cambio di parroco, ti arriva quello che gioca a collezionare le pianeti, i pizzi, invece di pensare al Vangelo, cioè veramente viene dire ma andate tutti a quel paese, eccetera, eccetera. E beh, il libro di Tobia è riferito un po' a questo. A questa è la situazione, quindi Anna deve lavorare anche per il marito. È talmente brava che i padroni le regalano un capretto. E Tobi racconta: quando il capretto entrò in casa mia si mise a belare. Oddio, cosa fa il capretto? Bela. Chiamai allora mia moglie e gli dissi: da dove viene questo capretto? Non sarà stato rubato? Restituiscilo ai padroni, poiché non abbiamo il diritto di mangiare cosa alcuna rubata. Ella mi disse: mi è stato dato in più del salario. Ma io non le credevo e le ripetevo di restituirlo ai padroni, e a causa di ciò arrossivo di lei. Che scassa balle sto qua. Le donne. Allora, per tutta risposta mi disse: dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue buone opere? Ecco, lo si vede bene da come sei ridotto. Con l'animo affranto dal dolore sospirai e piansi, poi presi a dire questa preghiera di lamento: tu sei giusto, Signore, e giuste sono tutte le tue opere, ogni tua via misericordia e verità, tu sei giudice del mondo, Signore, non distogliere da me il volto, per me infatti è meglio morire che vedermi davanti questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare. Un tipico litigio matrimoniale, tipico, uno che rompe le balle, l'altro che sbotta, e che gli rinfaccia cose dal 40 avanti Cristo ad oggi. Cucito, fatto, rifinito, e l'altro fa la vittima, si mette a piangere, in questo caso il maschio, che è una roba rarissima. Perché ho preso questo brano? Perché è molto 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 significativo. Vi dicevo questo brano, poi continua bene la cosa, state tranquilli, però a questo momento veramente di grandissima crisi. Finisco solo a dire due cose sul libro di Tobia, che è rivolto appunto a quelli che in esilio, lontani dalla propria fede, la propria religione, corrono il rischio di perdere la fede. Molti destinatari del libro di Tobia, molti sono in esilio, in diaspora in varie parti del bacino del Mediterraneo, e si chiedono a cosa è servito credere, che è una domanda che a volte succede anche a noi. Più o meno abbiamo tutti la stessa età, un po' più, un po' meno, però tutti noi qui dentro, penso, abbiamo vissuto quel momento straordinario che è stato nella Chiesa italiana agli anni 80 e 90, proprio la fioritura del Concilio. Adesso lo vediamo, mentre vivevamo non sapevamo che era la fioritura del Concilio, coinvolgimento del laicato, certi posti anche molto, l'associazionismo, il movimentismo, insomma un momento bello in cui facevi le cose, si riempiva di gente, di significato, le lezioni divine del Martini, Pappalardo, cioè c'è stato veramente un momento che noi adesso guardiamo e diciamo wow, io c'ero. Poi c'è stata un po' la gelata, molte le ragioni, anche interne alla Chiesa, bisogna riconoscerlo, anche quando a un certo punto, io lo dico con molto rispetto, ma è così successo, quando a un certo punto la gerarchia, o perlomeno alcuni che interpretavano il Concilio a modo loro, hanno detto: ma come abbiamo dato così tanto spazio ai laici? E poi ci scappa la situazione di mano, eh? Chi di voi fa parte dei gruppi famiglia o cosa, sa che c'è stata un'epoca in cui addirittura si pensava non soltanto alla collaborazione, ma proprio al coinvolgimento, cioè parrocchie che potevano essere gestite da coppie, eccetera, eccetera, però poi si è detto, no, ma qui stiamo un po' scherzando, esagero umane. Allora c'è stato un po' di sale sparso ovunque e alcuni germogli sono, questa è la mia chiave di interpretazione, ma la trovate poi in gente come giudizio, in persone molto più preparate di me, sociologi, eccetera, eccetera. Pazienza. Però ogni tanto ci si chiede cosa è servito credere. Quando vai in una parrocchia, tu che hai fatto tutta la vita a servizio dell'oratorio, oppure del gruppo giovanile, oppure del Caritas, oppure del gruppo missionario, avete costruito il pozzo in Namibia, avete fatto eccetera eccetera, ti è arrivato un nuovo coadiutore vice parroco che riceve in orari d'ufficio, che si fa le ferie, e quando dice lì, no, facciamo allora così ragazzi, no, quella è la mia settimana di ferie, dice, oh, vabbè, cazzi tuoi, cioè, intendo di, se non frega te deve fregare a me. Però purtroppo ho visto queste cose e devo dire, in chi ha veramente investito c'è molto dolore, c'è molto dolore, c'è un dolore sano che non diventa rabbia, perché dice mamma mia signore, ecco, è servito, cos'è servito credere? Cos'è servito credere? Non solo non ne hanno tratto beneficio, ma la persecuzione si accanisce contro di loro. Il clima di tensione e di violenza nei confronti degli ebrei è palpabile nel racconto, ma Tobi si comporta con saggezza e pietà, appunto, seppellendo i morti, sfamando gli affamati e rischiando la propria libertà. Ma, nonostante questo, appunto, finisce cieco, senza lavoro, a dover dipendere dalla moglie. La situazione di Tobi è già difficile, subisce poi un tracollo quando viene a mancare l'intesa di coppia. Cioè se era già difficile affrontare le conseguenze della propria coerenza di fede, se era già difficile smettere di lavorare, già oggi, immaginiamoci in un'epoca come quella, in un paese straniero, quando poi viene messa in crisi anche a causa di questi fatti, la stabilità di coppia, c'è il tracollo totale. Ha tenuto duro fino ad allora, sembra quasi un eroe, anche un po' rompino, e poi alla fine tracolla. Mi sembra estremamente attuale questa pagina. Negli ultimi 20 anni abbiamo vissuto un declino, non soltanto a livello ecclesiale, ma anche a livello sociale, culturale, lavorativo. Io ricordo ancora l'epoca in cui, non sono vecchissimo, 54 anni, ma io ricordo benissimo, quando io ero giovane studente, in cui, che ne so, c'erano dei miti intangibili, entrare in banca, no? Che voleva dire sei sistemato a vita. Io ancora ho conosciuto attraverso amici di famiglia un signore che allora mi sembrava particolarmente vecchio, ma avrà avuto 55 anni, che era in pensione da steward dell'Alitalia con un villone che manco Berlusconi. Se andate a vedere gli stipendi delle hostess di Ryanair, sui 1.400, cioè era proprio un altro pianeta. E in questi anni, bisogna dire, anche persone che apparentemente erano in una botte di ferro si sono trovate in difficoltà enormi, fallimenti, mobilità. Io da anni vivo in una situazione un po' particolare, come sapete questo è il mio mestiere, io non ho altri mestieri, un po' un rischio, un azzardo, però finché il Signore vuole tiro avanti, poi mi metterò un lavoro di nuovo. Però immagino chi si è trovato in una grande azienda, messo in mobilità e poi licenziato, a 50 anni chi ti piglia? O ti pigliano a condizioni folli, ma penso anche ai giovani. Io ho amici professionisti di 40-45 anni che non hanno mai potuto lavorare per più di 6 mesi. Cioè, e sono cose che alla fine scavano, scavano, cioè bisogna dirlo, non è questo il luogo in cui fare questa riflessione. Però la dottrina sociale della Chiesa su questo è abbastanza brutale, cioè intendo dire, la globalizzazione esiste ed è inevitabile, ma l'economia e le leggi di mercato non sono tavole della legge, le abbiamo fatte noi le leggi di mercato. C'è un mondo che teoricamente nella media, sapete che la povertà nel mondo è diminuita negli ultimi 20 anni, però le condizioni sono peggiorate. Quindi chi di noi 20 anni fa riusciva con 2 stipendi a riuscire a pagarsi il mutuo, a far tutto e mettere da parte magari anche la 200 euro, la 300 euro al mese, oggi a malapena riesce a galleggiare. Ci sono interi nuclei familiari che vivono alle spalle dei propri genitori. Questo non può non avere ripercussioni su una vita di coppia. Non può. Non può. L'altro giorno parlavo con una coppia, lui è stato licenziato e ormai sono più di 2 anni che non trova lavoro e la coppia è in crisi nera, perché lui adesso è depresso, si sente vittima, quindi più è depresso peggio reagisce, la moglie si snerva e per di più deve passare dal part time al full time perché altrimenti non hanno soldi sufficienti. Cioè ragazzi, cioè quando devi cominciare a dire no, le vacanze no, ne facciamo, quando cominci a dire no, il corso di nuoto del bimbo ne facciamo, ripeto, è gente che fino a 5 anni fa, fino a 10 anni fa non c'era nessun problema di nessun genere. Quello che intendo dire cioè che molto spesso anche il più grande ideale, anche il più grande affetto, la più grande emozione, fa i conti con gli incidenti della vita, di salute, di lavoro, ok? Tocchiamo ferro, facciamo tutti gli scongiuri e tutto, però può accadere. Ma attenzione, quello che a me preme farvi sottolineare è che questo rivela le dinamiche profonde. Mi spiego? Io Paolo non so mai chi sono veramente fino al momento in cui non sperimento un momento di prova. Non so come reagisco alla malattia, non so come posso reagire a... Cioè, adesso dico sì, no, io sono a disposizione del Signore, però già di cui nessuno mi caga più, magari ci resto male, mi spiego? Quindi sono dinamiche che bisogna in qualche modo mettere in conto. Su questo applauso, standing ovation a Papa Francesco, cioè che dice una cosa talmente banale che oggi sembra come dire, rivoluzionaria. Cioè, il lavoro non è solo un problema di stipendio, è anche un problema di stipendio, ma il lavoro è un problema di dignità. Cioè quando ci sarà un robot che fa il mio lavoro e... Cioè il mondo perfetto è il mondo in cui nessuno lavora, ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Cioè, la Bibbia ha una visione completamente diversa del lavoro. Il lavoro è ciò che ti rende umano, ciò che ti assomiglia a Dio. Dio è il grande artigiano del mondo. Cioè esiste una logica che oggi si sta perdendo per strada, se ne vedono le conseguenze. Il dio Moloch, che il denaro e il profitto ormai sopra qualunque cosa, qualunque cosa. Produrre qui costa X, se mi sposto di 2000 km costa X meno 1, io vado a X meno 1. Poi non importa se quei 500 operai che sono in mobilità o in cassa integrazione non avranno i soldi per comprare i prodotti che la fabbrica X meno 1 fa. Cioè, la follia. Una coppia può essere profondamente innamorata e avere condiviso molto. Anna e Toby, andatevi a leggere prima, hanno un figlio adulto e sono già stati vittime di persecuzioni, hanno attraversato un momento molto difficile. Eppure il dolore della cecità di Toby, le evidenti difficoltà economiche e una certa fastidiosa saccenza di Toby fanno saltare i nervi alla moglie Anna, che si ingegna per portare 2 soldi a casa. Proviamo allora a meditare. Anna, avete visto, è furiosa nei confronti del marito, che si fa scrupolo del capretto regalatole dai suoi padroni. È la classica goccia che fa traboccare il vaso. Anna riversa tutta la sua rabbia verso il marito, cosa del tutto straordinaria in quei tempi in cui le mogli stavano zitte e non avevano diritto di parola, e lo accusa per la sua fede che non ha sortito effetto. Il dolore di Toby è enorme. Raramente si trova nella scrittura un maschio che piange. non solo vive una situazione di sofferenza fisica e morale, è inabile e non può mantenere la famiglia, ma sua moglie mette in discussione il caposaldo della sua vita, la sua fedeltà alla legge di Dio. Capite la gravità della situazione? Non c'è solo l'aspetto umano del fatto che tu non puoi contribuire a. E su questo voglio aprire una parentesi che ho già detto più volte, ma va bene ricordare. Guardate, cari amici, sono troppi temi, io metto molta carne al fuoco, voi prendete quello che volete, ma che dobbiamo sempre tenere a mente in sottofondo nelle nostre relazioni di coppia, di genitori, di figli, di amici, che esiste un modo maschile di vivere ed esiste un modo femminile di vivere. Esiste un modo maschile di vedere le cose, esiste un modo femminile di vedere le cose, che non è meglio e peggio, è gioiosamente diverso. L'idea di fondo che la Bibbia ha nella creazione dell'umano, avete presente Genesi 1-2, magnifica, c'è una doppia creazione. In una delle due creazioni Dio ha creato l'umano, ma non funziona. Certo, l'ha fatto a immagine di se stesso, noi sappiamo adesso che Dio è Trinità e l'umano è solo. Dio dice, mi ho sbagliato, c'è qualcosa che non va. Allora che fa? Si inventa una soluzione, lo chiama a collaborare con sé, ovviamente è una parabola, bisogna prenderla come parabola, come tale, ma è geniale. E l'umano diventa collaboratore di Dio, dà il nome a tutto ciò che Dio crea. Dare il nome nella Bibbia vuol dire possedere la conoscenza. So cos'è. Il cane è cane, il gatto è gatto, ok? Ma l'umano resta ancora solo, insoddisfatto, perché gli manca la diversità. Ah, Dio dice, aspetta, ho un'idea. E c'è scritto in ebraico, farò un altro da sé come di fronte a lui. Un altro da sé, questa è la coppia, due altri da sé. Lo fa addormentare, non gli toglie la costola, come c'è scritto, una delle interpretazioni è già Rashid Truah nel XIII secolo, questo gigantesco rabbino, alcuni di noi amano, il primo commentatore della Bibbia, divide l'umano in due, la parola usata è stipite di una porta, due stipiti, uno stipite, due stipiti e sopra ci si mette la relazione. Di fronte, laddove nel linguaggio ebraico il come di fronte a lui ha una valenza che si usa addirittura in battaglia, due nemici si fronteggiano, no? Si sono di fronte. È geniale l'idea di Dio, per creare il desiderio devi suscitare un'assenza. Cosa desiderate se avete tutto? Allora l'umano è scisso in due, maschile e femminile. Bellissimo. Questa è la prospettiva. Attenzione, non stiamo parlando di diritti, di pari opportunità. Ovvio, una donna va pagata esattamente come un uomo. Chiaro questo. Una donna ha tutte le possibilità che deve avere un maschio. Ovvio. Ma una donna, meglio, un uomo non è una donna e una donna non è un uomo. Il modo di un uomo di vedere le cose è gioiosamente diverso da quello di una donna. L'errore gigantesco che continuamente facciamo anche nella nostra società è di annullare la differenza, considerandola uno squilibrio invece che un'opportunità, oppure di far prevalere la nostra visione sull'altro. Ma che senso ha? Che senso ha? Il problema, come sapete nel racconto della Genesi, è che quando l'umano scisso in due, Adamo ed Eva diremmo, quando il maschio si sveglia, adesso è maschio, attenzione che questa roba, la mela spaccata in due di Platone, cioè ci sono, è una riflessione già fatta anche da altre civiltà e culture, la novità della Bibbia, devo dire, non ama la filosofia, la scrittura, perché sono proprio molto concreti gli ebrei. Interessante che quando l'umano diventato maschio si sveglia, non ha capito una mazza. Un idiota, che qualche donna dirà lo specifico maschile, no, calma. Un idiota, poi è vero, un idiota vede di fronte a sé la donna, lui dormiva, non sa chi è, da dove viene, non sa nulla, e dice: ecco, questa qui, questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne, questa qui sarà chiamata Kawa. E va, la dante vita, la figliatrice, cioè nega tutto quello che è successo, nega il fatto di non sapere, nega il fatto che Dio che gli ha condotto l'altro da sé, nega che non è osso delle sue ossa, è altro da sé, è la metà che non è più sua. E peggio, le dà un ruolo, la coniglia, la figliatrice. Kawa, un casino. Cioè, è iniziato malissimo sta roba qua. Ecco allora che interviene il redattore. Di solito nell'Antico Testamento quello che scrive la Bibbia non commenta mai, racconta. Invece interviene e scrive: perciò cosa? Per superare questo pasticcio. Perciò l'uomo, non più l'umano, l'uomo lascerà la sua famiglia, si attaccherà alla sua donna e i due saranno una carne sola. E i due erano nudi e non ne provavano vergogna. Cioè la soluzione a questo voler ricondurre l'altro a sé, a non ammettere che io non ho in me tutte le risposte, non ammettere che io sono un mancante e che questa mancanza è benedizione, questa irrequietezza è dono. La soluzione per evitare di inglobare l'altro a me, ricondurlo a me, è triplice: lasciare la propria famiglia di origine, lascia la tua idea di famiglia, attaccarsi all'altro, mi piace, e diventare una carne sola. Ora, ci tengo a sottolinearlo per correttezza biblica, eccetera, eccetera, la carne nella Bibbia non ha nulla a che vedere col sesso. Siamo noi cattolici sessuofobi malati di mente ad aver attribuito sta roba qua. La carne nella Bibbia indica la parte debole dell'esistenza. È bellissima questa idea, romantica, ma è teologicamente una forza devastante. Per fare coppia devi abbandonare l'idea di famiglia che hai, devi attaccarti all'altro, perché se siete altro da sé vi attraete, come? Unendo le fragilità, non nascondendole e non usandole come corpo contundente verso l'altro. A quel punto può essere nudo, scoperto davanti all'altro, senza paura di essere ferito. Non è questa l'origine della stragrande maggioranza dell'incomprensione di coppia? Sì. La nostra società in cui noi viviamo e di cui siamo permeati non manda invece un messaggio completamente diverso? Sì. Guardate cosa guardano i vostri figli. L'idea cos'è? L'amore di fusione, altro che altro da sé. Io e te siamo una cosa sola, pensiamo la stessa cosa, ascoltiamo la stessa musica, vediamo gli stessi film. E uno dei due si annienta, non c'è altra possibilità, eh? Uno dei due scompare. È l'errore più grande che possiamo fare. Altro da sé. Esiste un modo maschile di vedere il mondo, esiste un modo femminile di vedere il mondo. Nessuno dei due è giusto, sono complementari e necessari l'uno all'altro. Da qui in avanti definire lo specifico maschile e femminile è molto difficile. Qualcuno ci ha provato, in psicologia, in antropologia in filosofia, se avete visto Recalcati, interessantissimo quello che lui fa, però alla fine si fatica, ma è certo che qui dentro, ad esempio rispetto al lavoro, è diverso. Ripeto, non sto parlando di pari opportunità, di donne manager, benissimo, ci mancherebbe altro, figurati. Qui stiamo parlando di che cos'è il lavoro per un maschio e che cos'è per una femmina, d'accordo? Può aiutare il fatto, qui andiamo nelle teorie, nelle ipotesi, io non sono un esperto, vi dico quello che leggo. Bisogna sempre un po' ricondurre, ogni tanto dovete guardarvi e vedervi primitivi, e da sempre il femminile è legato alla maternità, è inutile che ce la raccontiamo, io non posso partorire, né essere ingravidato, e né allattare, questo è uno specifico femminile. Perciò da sempre in tutte le culture, tutte, dall'Australia alla Papuasia all'Europa, la donna è legata al generare. E quindi è l'uomo che deve proteggere, custodire e operare. Questo non vuol dire che la donna non deve lavorare, ovvio che deve lavorare, se vuole farlo. Se vuole farlo, ma per il maschio che non ha la possibilità generativa, il supporto è proteggere e tutelare. Ripeto, prendetemi per delitto, non facciamo cose romanticone, eccetera, eccetera. Ora, vi immaginate il maschio primitivo che usciva in gruppo a cacciare l'orso, che tornava dopo una settimana sanguinante e mezzo morto e portava l'orso, e oggi è davanti a un computer a digitare dati. Il lavoro per l'uomo non è portare lo stipendio a casa, eh? Infatti, con tutto rispetto per le vostre idee politiche, eccetera, eccetera, se il reddito di cittadinanza è un sostegno a chi è in situazioni gravissime è un conto, ma se una sostituzione al lavoro è una puttanata gigantesca, gigantesca, vuol dire svuotare di significato ciò che sei. Io ho un amico che da anni è in mobilità, da anni, che chiede ai vicini per favore se gli fanno fare qualcosa gratis, gratis. Mio fratello fa il viticoltore e lui ogni tanto arriva, non ha bisogno di orario, ovviamente si fa la sua vita, si arriva una mano, sì sì grazie, dai vengo una giornata a darti una mano, poi mio fratello gli dà due bottiglie e lui è contento. Bisogna di lavorare, alla mobilità quindi riesce a mantenersi, ma lui ha bisogno di lavorare. E su altre cose, la gestione dei soldi, i rapporti familiari, la sessualità, esiste un modo maschile, esiste un modo femminile. Che tu, amore mio, la pensi diversamente, è una benedizione, non è una iattura. Cos'è che si incrina nel rapporto fra Anna e Toby? La fiducia nell'altro. Anche noi vediamo che Toby un po' rompiballe. Però è uno che ha pagato con la vita, eh. C'è uno che è stato in carcere perché seppelliva i morti. Dalle mie parti ha fatto grandissimo scalpore nel mio paese. Ha fatto un bruttissimo successo qualche anno fa di un vigile del fuoco, Eric, molto in gamba. D'estate era sparito un signore che poi si è scoperto che si era suicidato, quindi sapevo che si era suicidato, e cercavano il corpo in Dora, e lui che era un sub, durante la ricerca del cadavere è morto, quindi è morto cercando un cadavere, uno tratto in gambissimi, finito in un mulinello della Dora, cioè una roba di queste cose che legge, mamma mia, ha fatto grande effetto. E Tommy è uno così, quindi quando Anna lo va a colpire sull'essenziale, lo distrugge. Ma quando Toby mette in dubbio e non vede che sua moglie si sta sbattendo, sono due ciechi in questo momento, non solo Toby, sono due ciechi. Uno non vede le ragioni dell'altro e allora sbotta. Uno non vede le ragioni dell'altro. Sono due bambini feriti. Toby è ferito perché la moglie non vede che lui è una persona corretta. Anna è ferita perché non vede che lei sta tenendo in piedi la famiglia, perché lui non vede queste cose qua. Da lì si scatena la rabbia. È un'incomprensione radicale, destabilizzante, bruciante, che a volte può anche coinvolgere la nostra coppia. Non ci capiamo sull'essenziale, non sul colore da dare al salotto, sull'essenziale, su chi sono io. Se la persona che ho accanto a me, con cui ho deciso di fare un percorso di vita, non mi capisce, è ovvio che è la fine di tutto. Su questo voglio dire una cosa che ho detto molte volte, è ancora in fase di evoluzione, ma tanto io ho la fortuna che morirò prima di aver capito. Torniamo, facciamo un passo indietro rispetto all'amore di fusione. Lo vedremo subito dopo con Sansone e Dalila. La seduzione condurre a sé. Invece un corretto rapporto di coppia, ma mi sembra un corretto rapporto affettivo con tutti, è tenere l'altro diverso da sé, distante da sé. Cioè ammettere che esiste una radice egoistica in ciascuno di noi in cui vorremmo inglobare l'altro, che sia il figlio, che sia l'amico, che sia l'amore, che sia l'amante. La fatica trinitaria è quella di mantenere le distanze. Tu sei tu, io sono io. Perciò questa immagine che io uso spesso, di cui sono sempre più convinto, un rapporto di coppia è un camminare accanto verso una direzione, non è diventare l'uno casa dell'altro. Siamo compagni di viaggio. L'altro è, resta, l'altro, che sia figlio, che sia amore, che sia moglie, che sia l'altro di cui sono innamorata, che amo, per cui darei la vita, è comunque in realtà penultima, non ultima. Se diventa realtà ultima, lo carichi di qualcosa di impossibile, per forza ti deludi. Tu mi davi tanta gioia, che sono un rubinetto, non sei più come quello di una volta, evviva! Ed è difficile perché la nostra natura invece tende a possedere l'altro. E la nostra società esalta questa cosa. L'altro è a servizio della tua felicità. Ieri sera leggevo un articolo, mentre festeggiavano i pompieri, o gli alpini, ne parliamo magari dopo, però è interessante, dal punto di vista sociologico, rispetto alla sessualità nelle coppie oggi. Il titolo non è la famiglia cristiana o l'eco del messaggero di Sant'Antonio, cioè era una roba, cioè per dire, non è una roba da cattolici, bigotti. Diceva, siamo più disinibiti, ma siamo più felici. Interessante. Nella sessualità, oggi, rispetto alle nostre mamme, siamo enormemente più disinibiti, ma siamo più felici. Questa è una provocazione molto forte. Allora, come dire, l'amore di fusione è sicuramente l'errore più grande che possiamo fare, nella coppia ma anche nelle relazioni genitoriali. Lo dico, ripeto, signore presente, attivate modalità, abbassate per morosità, rispetto al ruolo materno, per esempio. Cioè l'identificarsi con il proprio figlio o la propria figlia è la cosa più spontanea che arrivi, era dentro di te. Ma se non si opera anche qui un distacco, e io devo dire onestamente, oggi è molto più difficile che non 50 anni fa. 50 anni fa le cose, no? Gli eventi, i figli via delle scatole, perché costano, perché sono un problema. E oggi invece ci sono questi cordoni ombelicali lunghi chilometri. È delicato come discorso, prendetemi per diritto, ma è qui di nuovo un discorso di altro da sé. È bellissimo, lo dico come battuta, però è significativo. quando io incontro una coppia, quasi sempre, devo dire il 99%, arriva un bambino e di solito la madre dice: questo è mio figlio. No, veramente, quella, questo è nostro figlio. Qui la banca del seme, questo è nostro figlio, anzi non è nemmeno nostro, but lo diciamo, ma di sicuro non è mio. Scherzo, però è significativo, c'è dietro un'idea che non è sbagliata, e non stiamo facendo i moralisti, stiamo dicendo occhio che non è vera. Certo che se tu imposti la tua vita come se tuo figlio fosse tuo, la prima volta in cui tuo figlio ti dice ma vaffanculo, ti vuoi suicidare. Dici: oddio, com'è possibile, dopo tutto quello che ho fatto per te, ma chi te l'ha chiesto? Ma chi te l'ha chiesto? Ok? La stessa cosa nella dinamica di coppia. Non sta funzionando tra voi, può essere un momento di stanca, è normalissimo, ma è normalissimo. Però non è che a volte il problema è stato che abbiamo investito l'uno nell'altro qualcosa che non bisogna investire. Cioè ti ho caricato il nostro rapporto di attese che trascendono la possibilità. L'amore divino ma non va divinizzato. L'amore divino ma non va divinizzato. La metto giù troppo semplice? A me sembra un po' così. Quindi è magnifico che tu sia qui con me, ma non è sufficiente, perché noi siamo fatti per l'eterno. Chi di noi può caricarsi di questa attesa? Durante la situazione, questa situazione ci fa riflettere se l'amore è dare vita, che è un po' il tema di questi due giorni. Nessuno un amore più grande è dare vita. Desiderare la morte esprime una situazione di profonda frustrazione e desiderio di annientamento. Ancora recentemente parlavo con una persona che mi dice, ma sul serio, non è una persona depressa, piena di problemi, sta tirando la corda da troppo tempo, e mi dice: vorrei morire. E ho detto: sì, fai bene. Vorrei morire un grido d'aiuto e dire: io non sopporto più questa situazione. Ok, quindi ammetti di non poterla affrontare, oppure non sei in grado, oppure molla, oppure fai, ma non posso. E perché non puoi? Tutti contano su di me. E perché contano su di te? E senza di me crolla tutto, sicuro? Esci di qui, ti investe una macchina, resti in coma per 8 mesi, muoiono tutti i tuoi familiari, tutti intorno a te, la tua azienda, muore tutto. Ah no, però, e allora? Attenti alle scuse che ci diciamo. Tommy si vede crollare tutto, Anna si vede crollare tutto, perché non viene visto sull'essenziale. Anna addirittura accusa Tommy. Usa, dicevo ieri, la stanza interiore, questo è un tipico esempio in cui Anna usa il tesoro prezioso della stanza interiore di Tobi, che è la sua fedeltà alla Torah, poi un po' fanatico, un po' scassavalle, va bene, ma è uno che è finito in galera per seppellire i morti, questo. E tu dici: ma che scemo che sei. Vabbè, posso essere un po' scemo. Guarda cosa ti ha dato questa cosa. Anche lì, che idea di fede c'è? Tu fai una cosa per avere un premio. Cioè, c'è proprio un'incomprensione totale. Ma lo stesso Tobi che è uno scassaballe, ripeto, che per 2 volte insiste con sto capretto, che si concentra sul dettaglio invece di vedere il fatto che la moglie sta mantenendo la sua famiglia in terra straniera, cucendo delle pezze. È che è talmente stimata che i suoi padroni le hanno regalato un capretto. Boz che regala 6 misure di miglio anche per, no? Per Noemi, è bellissimo. Il bene, e lei, e a questo punto, pum, si esplode. Provate a pensare quando è stata l'ultima volta che avete fatto una litigata epica, se non c'era qualcosa del genere sotto. Sì. Noi perdiamo le staffe quando sentiamo di venire aggrediti. Poi magari l'altro non ci sta aggredendo, ma questa è la nostra sensazione. Allora ci difendiamo. Allora ci difendiamo. E di solito ha a che fare con cose essenziali. I nostri rapporti familiari, con le famiglie di origine. Cioè, quando uno si sente aggredito fino in fondo, sbotta. Allora, attenzione. La disperata preghiera di Tobi sale verso Dio, è bellissimo, poi andatevi a leggere il libro di Tobia, perché dall'altra parte, da un altro paese, c'è Sara che appunto ogni volta che ha un marito gli muore la prima notte di nozze, che prega disperata, di qui c'è Tobi che prega disperato, le due preghiere salgono a Dio e Dio organizza l'incontro, è bellissimo, e poi va a finire bene, Tobia sposerà Sara, ci sarà questo misterioso viandante che le accompagna, l'arcangelo Raffaele, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questa è un'altra storia. Questi ultimi 10 minuti mettiamo a fuoco però due cose molto importanti. La prima che abbiamo detto è semplice, cioè in una relazione di coppia, al momento in cui i presupposti sono falsati, in cui io mi aspetto da te cose che tu non sai di dovermi dare o non vuoi darmi o non è possibile che tu mi dia, se tu sei per me la soluzione dei problemi, eh beh, è evidente che siamo destinati alla frustrazione. Questa meditazione ci aiuta a riflettere su di noi, non sull'altro. Ah, se mio marito capisse questa cosa, e Ciccia, pensa per te. Ah, se mia moglie capisse, no, pensa per te. Pensa per te. Intendo dire che questo come di fronte. Con naturalmente una coppia vive una diversità e questa diversità ci è fastidiosa perché ci obbliga a stare sempre allerta. Allerta non vuol dire sulle difensive, continuate a deporre le armi. Però uffa, che bello sarebbe che mio marito e mia moglie fossero un signor sì. E a volte strutturiamo un rapporto così, cioè siamo talmente snervanti che alla fine uno dice signor sì, pur di non litigare. Ricordate sempre la tattica dell'opossum morto. L'opossum vede il falco, fa finta di essere morto, così almeno non corre rischi. Due temi ancora però sono da mettere a fuoco. Il primo l'ho già affrontato, il rischio del vittimismo. Peso le mie parole perché sto parlando un'assemblea di persone che presumo essere cristiani e cattolici, in cui una scorretta e approssimativa visione del dono di Cristo sulla croce esalta il vittimismo e il sacrificio. È vero, Gesù muore in croce per tutti noi, ma è una sua scelta libera. Gesù non muore in croce dicendo, guarda, per colpa tua. Io avevo una suora quando ero bambino, allucinante. Aspetta, chiedo perdono prima di parlare. Brava gente, cioè, io ho conosciuto suore eccezionali, eccezionali. Ma anche persone molto semplici, con visioni teologiche a dir poco eretiche. Che quando tu da bambino dell'elementare fai qualcosa che non va, questa sera diceva, stai provocando un grande dolore a Gesù. Gli metti una spina nella carne sulla croce. Che? Povero Gesù, che mostro sono, un bambino di 7 anni. Ma stai scherzando? Gesù è libero. Il suo dono è stupefacente perché è una scelta libera e non la fa per farla pesare agli altri. Non lo fa per farla pesare agli altri. Gesù è l'uomo libero per eccellenza. Si dona. A volte c'è il rischio che noi assumiamo il ruolo di vittima. Mia moglie non mi capisce, mio marito non mi capisce, nessuno mi capisce. E quando noi ne stiamo in modalità vittima, è la fine, eh? È la fine. Tutti noi qui dentro potremmo fare una fiction della nostra tristissima vita, dai primi vagiti ad oggi. E il problema è che in questo momento, in Occidente e in Italia in particolare, abbiamo attivato modalità vittima tutti. Ma se c'è una vittima, c'è un carnefice. Il carnefice è lo Stato, la società, il mio datore di lavoro, quello che mi ha rubato il parcheggio. Pieno di carnefici, lo straniero, mio Dio, che viene a violentare le mie... Cosa stai dicendo? Un terzo dei reati, commessi in Italia contro la persona, quindi furto, eccetera, un terzo è fatto da stranieri. Vuol dire che due terzi sono italiani, eh?
Sì.
No, se la matematica è un'opinione. Io sarei per lo zero terzi, così siamo tranquilli. Però c'è sempre bisogno di un carnefice. Ce l'hanno tutti con me. Ma non mi capisci. Creatura. Ok, quindi Toby rischia di attivare modalità vittima, eh? Allora, io dico sempre una cosa a me stesso e a voi. Quando subiamo, lì dipende dal temperamento, io sono per esempio uno ipersuscettibile. Sappiatelo, me la segno nei secoli eterni. È il mio temperamento. Però, fatto salvo che ognuno ha diritto di essere serio nei suoi temperamenti, di avere le sue reazioni, un suggerimento che io do: quando ti succede una disgrazia, qualunque, cioè intendo dire, un lutto è un lutto, un fallimento affettivo, hai perso tutto quello che avevi perché l'hai messo nella banca tal dei tali, cioè non è una roba da ridere. Io dico: autorizzati al vittimismo sfrenato, 48 ore, mettete la sveglia, 48 ore, piangete, disperate, spaccate i muri, non volete ne... cercate di morire di fame, fa qualunque cosa, 48 ore, poi basta, non è possibile vivere accanto a una persona che ha attivato modalità di vittimismo per tutta la vita, non è possibile, non è sano. Se avete avuto momenti di depressione, intendo dire quella diagnosticata e che è una malattia terribile, o siete stati accanto a persone con la depressione, sapete che non è possibile, perché purtroppo è un gorgo, cioè non sei tu che tiri fuori l'altro, è l'altro che tira dentro te. Poiché qui dentro siamo normodotati con tutte le nostre piccole paranoie, tutte le nostre piccole schizofrenie, tutti, meno male, e abbiamo la volontà, se è possibile, che mi prendo coscienza che mi sto piangendo addosso, e guardate che la Bibbia su questo è brutale: perché ti rattristi, anima mia? Perché gemi? Qual è la ragione? Sapessi, dimmelo. Tu lo dici, dice, allora, my God. Cioè, open your mind, open your heart. Apri il tuo cuore, apri la tua mente. Non è la realtà che deve cambiare, è il tuo sguardo. Non esistono persone felici, esistono situazioni che tendono alla felicità. E la nostra vita è un percorso. Certo che se tu togli ogni riferimento all'eternità, all'anima, al mistero che è la vita, è certo che io sono per il suicidio collettivo dell'umanità, ma non c'è alternativa. Vince più forte, il mondo fa sempre più schifo, lo stiamo avvelenando, appena tu il più generoso viene mazziato, cioè è ovvio che dici, mio Dio. Ma se entra in te una visione diversa delle cose, allora probabilmente Dici, però, le doglie del parto di San Paolo, che per una creazione nuova, cioè ci sono tutti dei modi di avvicinare, di parlare, di dire, che evidentemente ci aiutano. Ultimissima cosa, scusate, sto andando un po' lungo, ma adesso finisco. Mi sembra che l'ultimo tema che ci sia in questo racconto è quello della rabbia. Io penso che il nostro mondo sta sottovalutando molto la rabbia. Noi cattolici abbiamo un po' questo luogo comune per cui non bisogna arrabbiarsi, per cui noi nascondiamo la nostra rabbia, che è peggio, perché poi esce da qualche altra parte. La rabbia è una situazione connaturale. L'aggressività è dentro di noi anche, fa parte del nostro status per difenderci dai pericoli. Non va ignorata, ma non va nemmeno enfatizzata. Ah, io sono uno così, quando mi saltano i 5 minuti spacco tutto. Ok, va bene. Allora ti fai una stanza per spaccare tutto, in casa. Ti mettiamo gli oggetti, sai quelli che ti regalano, che ne so, le bomboniere, ste cose. Esatto. E così spacchi tutto. Ma non è che devo essere io tuo punching ball. Vai, ti calmi e torni. Ma ciao. Poi questo è interessante, è un meccanismo psicologico sottile. Noi esprimiamo rabbia con le persone che sappiamo che non ci mollano. Tu sei stato umiliato sul posto di lavoro, torni e ti incazzi con tuo figlio. E dice, papà, ma cosa c'entra io? Sei svegliato storto stamattina? Noi è vedere il bicchiere mezzo pieno, ma molto spesso noi ci sentiamo autorizzati a esprimere rabbia, a esprimere esattamente con le persone che presumiamo non ci lasceranno. Dice, non bisogna approfittare, no, però è così. Però queste cose le dici solo a me, non ai tuoi amici. Sì, per i miei amici non potrei mai dirle, perché non mi rivolgerebbero più la parola. Però non esagerare, perché magari torna il rito tua moglie, cioè poi dice, senti Ciccio, però come dire, vedete, sono tutte le dinamiche che se mettete a fuoco vi fanno star bene. Ti è passata, bassi, dai. Va accolta come momento di evoluzione, come occasione di cambiamento nelle relazioni, cioè lo scazzo in una coppia deve avvenire, deve avvenire. Qual è allora la differenza? Anzitutto, secondo me, dobbiamo avere il coraggio di mettere a fuoco la rabbia. Cosa ci fa rabbia dell'altro? Io non ho mai sopportato questa cosa, sto arrivando e poi arriva dopo 10 minuti. Ditelo, non dirlo a lui o a lei. Probabilmente è una componente del suo carattere. Cioè, intendo dire, se è una cosa essenziale, a me fa rabbia il fatto che lui si faccia di eroina, intendo dire, forse è meglio che rivediate il vostro rapporto e lasciate perdere. Ma se sono cose caratteriali, ma perché mai l'altro dovrebbe cambiare? Se magari l'altro, invece che 10 minuti, arriva dopo 5 minuti, ma saranno sempre 5 minuti. E l'altro dice, io non sopporto, la controparte, io non sopporto il fatto che questo sia sempre con l'orologio. Ok, non sono cose essenziali, sono cose che si possono armonizzare. Ma identificate le vostre rabbie. Io di te non sopporto delle cose. Guardate che molto spesso nascondono cose più profonde, che riguardano voi, non l'altro. Io non so, parlo di me. Io non sopporto le persone che arrivano in ritardo, è vero, però sono un bianconiglio del cavolo. Alice nel Paese delle Meraviglie direbbe, vedere il bianconiglio, quello con tutti gli orologi, che ha sempre fretta ma non sa mai perché. Ecco, e quando uno mi dice questo, dice, in effetti, non è che il fatto di essere puntuale sia una virtù. Certo, se devi prendere l'aereo sì, ma se devi stare in una relazione no. Vedete? Allora a volte fare un po' di autoanalisi aiuta. Quindi la rabbia va capita, non va gestita, va compresa nella sua profondità. Ci sono soluzioni alla rabbia, non so se sono delle soluzioni, ma ci sono all'interno di una coppia, ci sono due livelli, personale e di coppia. Se per esempio sono una persona irascibile, vale la pena provare a mettere a fuoco perché, da dove deriva l'insoddisfazione, Quindi vale la pena dirmi che il problema è come io vedo le cose, cioè se io continuo ad aspettarmi delle cose che gli altri non mi danno, per forza sono sempre incazzato. Se io sono convinto di aver fatto degli sbagli nella mia vita, ah, io non volevo figli, poi lui ha detto di sì, quindi io ho insistito, sto terzo figlio, poi alla fine ho dovuto licenziarmi, io c'ho la morte con te, dittelo, non diglielo. Allora sono incazzata com'è? Bene, dillo. E poi? Due alternative. La prima, che è tipica cristiana, che è il perdono. Io sono convinto che il perdono sia l'arma di distruzione di massa di tutte le rabbie. Perdono vero, non quello zuccheroso, meleso. No, scusa, scusa che cosa? No, quel perdono teologico. Quel perdono di dire chi è senza peccato scagli la prima pietra. Quel perdono che dice non c'è pace senza giustizia, come dice Isaia. No. Io non ti posso perdonare e poi tu continui imperterrito a commettere un'ingiustizia nei miei confronti. Ma esageri. Io la vedo così. Anche su questo, un discorso da approfondire, non voglio buttarvi lì, però in un rapporto di coppia non è importante la realtà oggettiva, è importante come uno la percepisce. Tu mi trascuri. Ma no, non è vero che ti trascuro. Fai l'elenco di tutte le volte che ci sei, ma se una persona si sente trascurata agisce di conseguenza, cioè piega un po' la realtà a quello che è la sua prospettiva, un po' inevitabile questo. Tu mi trascuri, no, non è vero, tu mi trascuri, ma dici questo perché ti senti trascurata? In che modo ti sto trascurando? Aiutami a capire. Ecco, vedete, perdono. Non c'è perdono, non c'è pace senza giustizia, ma, aggiunto San Giovanni Paolo II, non c'è giustizia senza perdono. In una coppia che ha sperimentato il tradimento, una coppia che ha sperimentato, appunto, che ne so, tu in quel momento hai messo al centro il tuo lavoro, mentre io aspettavo, sono stata male, mi sono sentita abbandonata, ma cara, io devo mantenere la famiglia, però... Cioè ci sono dei nodi cruciali all'interno della nostra vita che se non vengono sanati dal perdono marciscono. E poi appunto succede la situazione patapà, tipico, il litigio in cui io devo dire, attenzione, soprattutto il femminile è molto più attento al dettaglio, noi maschi siamo molto più grossolani. Quando ti sbotti e cominci a dire ti ricordi 21 anni fa? E tu guardi il cazzo dove tutto segnato con precisione. Quando si arriva lì è perché c'è una rabbia accumulata, non arrivate lì, va bene? E poi l'ultima modalità, sono stato un po' lungo ma va bene, l'ultima modalità che a me piace moltissimo è il senso dell'ironia. Il senso dell'ironia che salva il mondo, veramente. Il nostro mondo. Avete, il New York Times non fa più le vignette satiriche. Il New York Times non fa più le vignette satiriche. Sul serio. Perché sono stati accusati di antisemitismo. Cioè, oggi sono tutti iperpermalosi, no? Quindi qualunque cosa dica, cioè, intendo dire, poi c'è Charlie Hebdo che esagera, ma fare una battuta fa ridere, o no? No, non si ride neanche più. Allora, modalità, e concludo con questo, modalità prendersi in giro. Va bene? Esempio, questa l'ho già citata, ma è troppo divertente. Qualche anno fa ho assistito a una conferenza di astrofisica. Non ho capito niente. Un'ora e 40 di nulla, ma ho capito due cose. Chiedo scusa se c'ho degli appassionati, magari non è proprio così, ma quello che io ho capito, va bene? Due cose dell'universo conosciuto: noi conosciamo solo il 4%, cioè il 96% dell'universo conosciuto non sappiamo di cosa è fatto, va bene? Seconda cosa ancora più divertente, vediamo se l'ho capita. Poi ho letto un articolo che smentiva un po' questi dati, rendendoli ancora più grandi. Io vi dico come ha detto quella volta il relatore, che era un astrofisico di Torino. L'universo conosciuto è composto di 400 miliardi di galassie. 400 miliardi. Cioè la nostra galassia, ci sono ancora 399 miliardi, 999 milioni, 999 mila, 999 altre galassie. Ci siete? Ogni galassia è composta da 400 miliardi di stelle. Quindi il Sole è una stella e ci sono altre 399 miliardi, 199 milioni, 999 milioni, 999 altre stelle in una galassia. Ci siete? Ok? Modalità senso dell'ironia. Seguitemi. 400 miliardi di galassie, ognuna contiene 400 miliardi di stelle, 96% dell'universo conosciuto non so di cosa è fatto e Dio ce l'ha con me perché non trovo parcheggio. Sì, vabbè. Ma è così, è così. Cosa fare in questi tre quarti d'ora? Non fate altro, usate questi tre quarti d'ora. Vi prendete un caffè, breve, perché non abbiamo tanto tempo. Poi, personalmente, vi dedicate un quarto d'ora, perché ce n'è. Cosa mi fa rabbia? Qual è la mia rabbia nascosta? Generale, specifico, quello che volete, la rabbia, ok? Poi vi trovate e non parlate di rabbia, se lo litigate. Non qui, sarebbe bello dire, ma noi stiamo litigando bene. Noi stiamo litigando bene, ho adottato la tattica dell'opossum, non può darsi. No, quando vi trovate, provate a dirvi cosa mi porto a casa di questi due giorni. La polenta taragna, benissimo. Il concerto degli alpini, magnifico. Uno all'altro. A me ha colpito questo. E parlate sempre di me, non di noi. Perché il grosso rischio è sempre di prendere le scorciatoie e pensare che le soluzioni le debba prendere l'altro. Qui invece non funziona così. Va bene?